Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e quella spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Come stai? È passato più di un mese dall'ultima volta che mi sono seduta qui davanti al mio microfono per registrare un episodio e un po' mi fa strano tornare in questo momento. Ho deciso di prendere questo tempo e questo spazio, di creare questa puntata uscendo dalla bolla di ascolto e connessione che sto curando e a cui sto dedicando tutta la mia energia, perché ho sentito che fosse giusto salutarvi per un periodo che non so quanto durerà con un episodio che portasse un po' con sé l'emozione di questo momento di attesa. Non so per quanto il podcast sarà in pausa, perché come forse avrai capito la scrittura per me è davvero qualcosa di molto prezioso e potente, non è solo una parte del mio lavoro, ma tutto dipenderà inevitabilmente dal carattere e dai bisogni di questa cucciola che presto verrà al mondo. E faccio un attimo un disclaimer: se pensi che questa puntata sia utile solo se sei in gravidanza, se desideri figli o se hai figli, ti vorrei dire che i tre insegnamenti di cui ti parlerò in realtà credo siano universali e cercherò anche di spiegarti in che modo possono essere applicati in ogni fase della vita, in ogni processo in cui ti potresti trovare ora. E il secondo punto è questo, ovvero ti invito a iscriverti alla mia newsletter, ti lascio il link in descrizione, perché sicuramente se non riuscirò subito a tornare ai podcast a registrare gli audio per anche motivi di sottofondo e di pianti o comunque di rumori che inevitabilmente ci saranno, sicuramente mi prenderò del tempo per condividere alcune notizie, alcune novità e magari alcune nuove uscite di progetti tramite mail. Quindi se non sei ancora iscritta alla newsletter di Beatrice Mazza, ti invito a farlo ora, con un click velocissimo e soprattutto è gratuito ed è il miglior modo per restare connessi. Questa gravidanza è stato quanto di più diverso dalla mia prima gravidanza, ovvero se la gravidanza di Rebecca, di cui ho parlato molto spesso anche qui nel podcast, è arrivata in un momento storico per me di passaggio durante la pandemia, che ovviamente è stato un periodo storico che ha segnato un prima e un dopo a livello sociale ma anche per me lavorativo. Ecco, la scritta più tre settimane su questo secondo test di gravidanza positivo è apparso in un momento carico di responsabilità sia lavorative che personali e nel momento in cui la mia prima bimba aveva circa 20 mesi. Quindi posso dire che questi tre anni hanno visto una mia trasformazione in molti ambiti della mia vita che inevitabilmente hanno creato delle realtà intorno a me, ma soprattutto degli equilibri dentro di me che ho fatto fatica a gestire. Ovvero quello che era la Bea di tre anni fa è sicuramente una Bea che c'è anche adesso, ma che in un qualche modo ha preso delle vie più chiare, o meglio ha preso anche delle decisioni che l'hanno portata poi a un carico lavorativo maggiore. E da questo presupposto, da questo incipit, vorrei partire a condividere il primo grande insegnamento che questi 9 mesi mi hanno dato in dono, ma che soprattutto è un insegnamento che non riguarda la gravidanza di per sé, può essere applicato in ogni momento della vita. Ovvero non paragonare mai due esperienze, neanche quando queste due esperienze o queste due versioni di te sono proprio tue, quindi sono qualcosa che ti riguardano da vicino. Non paragonare mai la te stessa di oggi a quella che eri o all'idea di te che potresti essere tra 6 mesi, 1 anno, 2 anni. Perché ti dico questo? Perché se durante i 9 mesi della mia prima gravidanza per me era chiaro che la società spingesse forte per omologare tutto e paragonare il vissuto di ogni donna che si trovava col suo pancione dentro a range, misurazioni, tabelle, bilanci e tanto altro, e mi sentivo abbastanza forte e stabile per non cadere in questa rete malsana e soprattutto pericolosa se combinata al mix ormonale in cui ci si trova quando si è incinta, ecco, a questa costante spinta esterna c'era qualcosa di più intimo stavolta. Se sei qui da un po' sai che non ne ho fatto mai segreto, ovvero dalla settimana prima del test di gravidanza fino alla prima settimana di gennaio, quindi per 4 lunghissimi mesi, ho vissuto in una condizione di stanchezza, nausea, fatica energetica davvero intensa. Se con Rebecca le nausee erano state un appuntamento serale, sì, per qualche settimana, strana all'inizio, stavolta la nausea iniziava in piena notte e mi salutava esattamente 20 ore dopo, quando spegnevo la luce e mi abbandonavo a letto, per poi tornare da me 2 ore dopo, quando dovevo alzarmi e cercare in qualunque modo di placare questa nausea. E alla nausea si aggiungeva la stanchezza fisica, la mia cucciola che stava entrando nei 2 anni, quindi tutto questo vissuto io sapevo, ero consapevole, lo sono tuttora, che era il riflesso di un carico lavorativo, di responsabilità, di un carico mentale come madre a livello familiare, che ovviamente 3 anni prima io non avevo. Ma nonostante io sapessi la teoria, nonostante io sapessi tutto questo, ogni giorno avevo bisogno di sentire, riconoscere quella vocina che dentro di me provava a installare il beneficio del dubbio. Il dubbio che io non stessi facendo abbastanza come lavoratrice, che io stessi mancando di energia come madre di una quasi 2enne, che io fossi semplicemente pigra, che mi si fosse spento quel fuoco interiore. Ecco, soprattutto perché a livello fisico lo sport, per esempio con rugby, non era mai venuto meno nei primi 5 mesi di gravidanza, compresa la corsa, in quanto il mio corpo poteva sostenere questa attività e anche il mio pavimento pelvico, ovviamente, ripeto, calibrati sulla base di tutte le indicazioni ricevute dei professionisti che mi hanno accompagnato. Ma ovviamente in questa gravidanza invece io ho abbandonato la corsa prima ancora di fare il test di gravidanza e aspetto di ritrovarla in autunno, non so come dire. Però ecco, io stavolta ho dovuto in un qualche modo osservarmi dall'esterno e riconoscere che se non mi allenavo, se non stavo facendo le routine che erano solite per me, che erano quotidianità, non era perché io ero meno capace, non stavo venendo meno alle mie passioni o alla mia capacità di essere una buona trainer controcorrente. No, semplicemente stavo trovando il modo migliore di rispettare i miei bisogni, quelli della vita che cresceva dentro di me, ma soprattutto di essere coerente con quello che poi condivido qua nel podcast, ovvero con la consapevolezza di sé e di quelle che sono le gabbie che si attivano. Quindi avrei potuto finire per in un qualche modo andare contro me stessa per aderire a uno standard. Se io avessi preso le linee guida dell'OMS che dicono che l'attività fisica in gravidanza fa bene, e lo sappiamo tutti, che va fatta con una certa frequenza, una certa intensità, e me le fossi incollata addosso senza rispettare la nausea, il vomito, la stanchezza, la mancanza di sonno, i crampi, ecco, penso che avrei fatto un grande torto a me stessa. Ho dedicato invece tempo a tutte quelle attività che mi portavano benessere, centratura, radicamento, presenza fisica, come per esempio lo yoga, la meditazione, il ballo libero, la scrittura, la lettura, il contatto con la natura e la profonda, appunto, introspezione. Questo l'ho fatto per essere certa di starmi nutrendo da un punto di vista sia fisico che mentale e per sopperire alla mancanza della mia principale valvola di sfogo, ovvero la corsa. E spesso sottovalutiamo il potere che hanno i social di influenzarci, soprattutto in gravidanza ma anche nelle varie fasi di vita, ovvero nei mesi di nausea quante volte mi è capitato di aprire Instagram e vedere trainer incinta oppure che si occupano di allenamento incinta che proclamavano l'importanza di continuare ad allenarsi nonostante la nausea, l'importanza di camminare in salita pur di bruciare calorie, che non si può lasciare il colpo anche se si sta malissimo, no, bisogna, perché le linee guida dicono questo. Sì, ma ti svelo un segreto, tu non sei tutti e tu non per forza, tu, la tua gravidanza o il tuo momento di vita non siete il campione di riferimento che è stato preso per trarre e scrivere quelle linee guida. È ovvio che fa bene muoversi, è ovvio che appena ho potuto e l'energia me l'ha consentito, sono tornata a allenarmi, a praticare, a camminare, a muovermi tantissimo, ma ascoltandomi, ovvero sia che tu sia incinta, sia che tu desideri un bambino, che tu lo abbia avuto, che tu non ne voglia, in qualunque momento della vita sei, sappi che l'unico modo per essere certa di starti facendo del bene, di star facendo il bene al tuo sistema mente-corpo, è quello di rispettare anche i messaggi che il tuo corpo ti sta inviando. Tu sei tu, e paragonare te stessa o te stesso a chi vedi online o paragonarti a chi eri in un momento diverso della tua vita ti porterà solo a disperdere energie importanti, energie che ti servono soprattutto se stai per mettere al mondo un bambino, sia che queste energie appunto tu le voglia e le possa dedicare a un figlio, sia che tu le voglia dedicare in un canalare a un progetto di vita, al lavoro, a un qualcosa, qualunque cosa, un viaggio, un'avventura. E qui vorrei introdurre il secondo punto, perché è strettamente legato al primo di cui ti ho appena parlato. Nessuno meglio di te sa di cosa hai bisogno tu e nel caso in cui tu sei in gravidanza di cosa ha bisogno il tuo bambino, ma soprattutto chi hai davanti a te che ti parla potrebbe non aver risolto le sue ombre e proiettare su di te il suo sentire, il suo vissuto e i suoi risolti. Sì, lo so, la frase del nessuno meglio di te sa di cosa hai bisogno tu o cosa ha bisogno il tuo bambino è una frase che avrai già sentito ovunque o letto ovunque. E io per prima ti parlo spesso di quanto sia importante coltivare il tuo istinto per sapere davvero di cosa hai bisogno, di cosa ha bisogno il tuo sé e non di cosa ha bisogno il tuo ego. E ovunque leggiamo che solo la mamma sa di cosa ha bisogno il bambino. Ma la verità è che questa comunicazione inizia già prima di avere il tuo bimbo tra le braccia. Ma molto spesso questa cosa la sottovalutiamo. Perché? Quando tu sei in questa fase di vita, ovviamente molto spesso tutti da fuori ti dicono cosa devi fare, quali protocolli devi seguire. Siamo una società che si è molto allontanata da ciò che è naturale e fisiologico nella vita in generale, nel cibo, nell'alimentazione, nel rispetto della natura e anche nella gravidanza. La paura, di cui parleremo nel prossimo punto, si è insinuata in ogni anfratto, soprattutto in quelli della mente. Tendiamo a pensare che fare di più consenta poi di fare meglio, ma non sempre così. Mi è stato chiesto spesso come mai io da libera professionista avessi deciso di andare in maternità così presto, se non avevo paura di perdere il lavoro, possibilità, occasione, persone, clienti. La verità è che nello scegliere quando staccare dal lavoro, io ho dovuto ascoltare i miei bisogni, sì, ma soprattutto quelli di mia figlia, perché mia figlia ad un certo punto me lo ha fatto capire chiaramente che non era più il caso di nutrire e accompagnare gli altri, che dovevo prendermi cura di lei nonostante avesse solo 7 mesi nella pancia. Grazie al supporto delle mie due ostetriche ho potuto anche capire ciò che lei mi stava dicendo, che i suoi movimenti e la sua posizione mi cercavano di far capire. E ho onorato il suo bisogno, perché scegliere di mettere al mondo il figlio è in parte anche renderlo presente nelle proprie decisioni fin dalla gravidanza. Io non sono milionaria, non ho un SRL con un team avviato, non ho un fondo pensione di chissà quale entità e ovviamente sono conscia di ciò che la mia scelta comporterà sul lungo termine, ma comunque per me la priorità era stare in una dimensione di ascolto e di rispetto pieno di mia figlia. E questo ascolto da fuori nessuno poteva averlo se non io. Anche tutte le persone che mi dicevano stai sbagliando, non è giusto, continua, puoi andare avanti, fai solo questo, riduci il carico ma continua. Qualunque persona da fuori non poteva scegliere per me. I bisogni che mi sono arrivati dalle persone da fuori non parlavano delle mie necessità ma delle loro richieste. E lo stesso è valso per me e vale per me anche nelle scelte mediche, in gravidanza ma anche fuori. E apro un'altra parentesi, se sei qui e sai che ho partorito in casa la mia prima bimba e che anche stavolta ci apriremo allo stesso viaggio, potresti magari avere l'idea che questo significa che io sia contraria alle visite, alle ecografie, eccetera, eccetera. No, metto le mani avanti, non è così. Io credo e sostengo il parto in casa per scelta personale, ma ho effettuato tutte le ecografie e le visite, fatto gli esami di screening obbligatori, se così vogliamo chiamarli. Credo nel potere della scienza, ma credo anche in un potere che va oltre. Quindi ho sempre voluto aver chiaro, nonostante io facessi gli esami, quali fossero però gli esami obbligatori e quali fossero le visite opzionali o non necessarie. Perché ti dico questo? Perché molto spesso si crede che sia necessario e obbligatorio un'ecografia al mese e questo appuntamento di 20 minuti basta a far dire a una donna va tutto bene, senza che poi nei 30 giorni successivi, nei 30 giorni che incorrono tra le due ecografie, ci siano dei motivi di profonda connessione col proprio bimbo. Un'ecografia è uno strumento bellissimo, ma spesso ci rende meno attenti a tutti quei segnali che il nostro bimbo ci può dare e che ci dà continuamente, ovvero ci rende incapaci di riconoscere la sua posizione nel grembo, non sappiamo per esempio ascoltare in che modo si muove, come è posizionato, perché pensiamo che solo qualcuno da fuori possa arrivare a questo, che solo un ecografo, che solo la scienza, che solo un professionista possa portarci in questo contatto profondo. Io credo che ogni donna debba scegliere di fare tutto ciò che corrisponde ai propri desideri, come esami, visite, scelte e luoghi del parto, ma non smetterò mai di dire che la libertà di scelta è cruciale quando però questa libertà di scelta è frutto di una consapevolezza, cioè essere consapevoli di chi siamo, di ciò che vogliamo, di ciò che vuole il nostro bimbo, ma anche delle nostre più grandi paure e trovare il modo di non prendere delle scelte sulla cresta dell'onda della paura. E dico questo perché a differenza della prima gravidanza, nonostante io sia consapevole dei dati, delle linee guida, delle indicazioni e soprattutto della delicatezza o non delicatezza degli esseri umani, ho trovato davanti a me una professionista che ha riversato le sue ombre e le sue paure portandomi a credere che mia figlia fosse in un certo modo in pericolo, mentre gli esami, dati alla mano, provavano la sua salute di ferro e il suo stare bene. E questa professionista mi ha portato a credere questo solo per obbligarmi, per mettermi nella condizione di fare un esame che non è obbligatorio, che è consigliato solo in alcuni casi, che per lei era essenziale. E prima che vi preoccupiate, vi dico che questo esame è semplicemente la curva da carico, che è un esame fortemente consigliato se si hanno dei criteri, appunto, dei fattori di rischio o ci sono dei parametri per cui farlo, ma che se no è un esame che si può benissimo non fare e che io con Rebecca non l'avevo fatto. Ok, quindi davanti a questo, a questa professionista che mi ha spaventato al punto di farmi vacillare, nonostante io avessi gli esami e le ecografie che erano perfette, ho sentito quanto in realtà l'impatto di una persona può destabilizzare gli altri. Perché? Perché in un certo modo io, se non fossi stata radicata, avrei finito per farlo quell'esame. E tu dirai: sì, ma lei è il medico, quindi ha ragione per forza. E io ti voglio dire sì e no, ovvero sicuramente lei conosce un ambito che io non conosco e non voglio minimamente essere presuntuosa da dire che conosco, ma se parliamo di scelte personali o umane, chi stabilisce la risposta giusta? Quanti di voi mi hanno scritto dicendomi che le ginecologhe le hanno umiliate per l'aumento di peso o di dietiste al di fuori della gravidanza che hanno fomentato la loro tendenza ad avere una relazione poco sana con il cibo solo per i loro stessi schemi e il loro stesso problematico rapporto con il cibo? Ecco, dico questo perché spesso ci dimentichiamo che nei modi di fare, di parlare, nei toni, nei giudizi che anche il personale medico, così come la nonna, la zia, la cugina, la cassiera del supermercato ci riservano, c'è tanto del loro vissuto, c'è tanto del loro irrisolto, c'è tanto delle loro paure, che così come noi abbiamo le nostre giornate in cui portiamo le ombre, le riversiamo sulle relazioni, sul lavoro, sulle amicizie, anche gli altri le hanno. E non è che se una persona ha una laurea o fa un determinato lavoro allora siamo certi che non ci sta portando in una direzione fuorviante, perché il rischio è che davanti a un personale sanitario che vediamo come una persona integerrima e risolta per forza, finiamo per abbassare la testa e fidarci. Conoscere le basi anche della gravidanza, del processo che stiamo vivendo, leggere libri che ci informino realmente su ciò che è obbligatorio, ciò che è consigliato, quali sono le alternative, in ogni caso può essere solo un vantaggio, perché possiamo davvero far sentire la nostra voce e chiedere spiegazione oppure chiedere una scelta diversa. Io quel giorno, dopo la visita, in cui sono letteralmente andata nel pallone, se non avessi avuto la fortuna di avere accanto il mio compagno super radicato, due ostetriche bravissime e di incontrare una nuova ginecologa meno vittima dei suoi schemi e più oggettiva, probabilmente sarei andata contro a ciò che sentivo io giusto per me e per mia figlia. Seppur questo possa sembrare un episodio di poco conto e tu possa dire: ma vabbè, una curva da carico cos'è? Fattela. Non è la curva di carico in sé, è ciò che rappresenta quell'esame che non è obbligatorio, ma che stavo per essere portata a farlo sulla base di uno schema non risolto di quella professionista. Ecco, l'episodio mi ha portato a ancora una volta di più rivalutare quanto è importante essere radicati, avere ben chiaro chi siamo e ciò che vogliamo, perché mi rendo conto anche di tutte quelle volte in cui chiediamo fuori, quante volte su Instagram mi domandano cosa fare alcune donne incinta, ma no, anche non incinta, non c'entra la gravidanza qui, oppure si domanda agli influencer qual è la scelta migliore. Ecco, come fa una persona da fuori a sapere qual è la scelta migliore per te? Come fai a non accorgerti che quello che quella persona ti dice è il frutto del suo vissuto? Ecco, sottovalutiamo per esempio quanto la paura in gravidanza, così come nella vita, sia molto pericolosa, perché quando proviamo paura ci allontaniamo da questo potere, da questo radicamento, da questa centratura e rischiamo di diventare schiavi di scelte altrui. Rischiamo al momento, per esempio, della gravidanza, del parto, di lasciare che gli altri scelgano il meglio per noi, perché non sappiamo cosa vogliamo. Ecco, credo che ogni scelta che prendiamo debba essere sentita, conosciuta e debba partire da una consapevolezza e non dal dire: ma la mia amica ha fatto così, ma cosa vuoi che sia, ma tanto senza non riuscirei, ma tutti fanno così. Ecco, questo riguarda nella vita, in realtà è qualcosa che non riguarda la gravidanza, riguarda ogni fase della vita. Tu non sei tutti, mi ripeto come il punto primo di cui ti ho parlato, tu sei tu. Spesso le donne che seguo mi riportano esperienze in cui si sono sentite giudicare, per esempio, dai propri terapisti, per esempio nell'ambito della psicoterapia. Cioè, si sono trovate nella condizione di sentirsi dire che il percorso era concluso, che non potevano più aiutarle ma loro sentivano che in realtà non erano arrivati a un dunque, ovvero il motivo per cui erano andati in terapia, per cui avevano voluto iniziare quel percorso, non era terminato, ma si sono trovate davanti un professionista che gli ha detto: io so che tu hai risolto il tuo problema, non hai più bisogno di me. Ecco, in quei casi porre il beneficio del dubbio, alzare la voce, inteso non alzare come tono, ma alzare la testa e dire: guarda che io non sento che ho risolto questa cosa, possiamo capire se davvero è risolta, perché sono venuta da te perché avevo bisogno. Ecco, io credo che sia importante, a prescindere che poi io non andrei avanti ad andare da un terapista che mi ha detto che ero arrivata alla soluzione di un problema se per me non era risolto. Però questo, nel mondo in cui viviamo, nel mondo occidentale, nel mondo iperveloce, è qualcosa che davvero accade quotidianamente. Soprattutto se però parliamo di fasi di vita molto delicate, di momenti di vita molto delicati, è qualcosa che veramente può fare la differenza. L'invito che ti faccio è a chiederti sempre cosa vuoi tu, di cosa hai bisogno tu. Se sei incinta, di cosa ha bisogno il tuo bimbo, parlaci, chiediglielo, ti risponde, e poi prova a non ascoltare i consigli che arrivano da fuori. Affidati agli esperti certificati, ovvero a persone che hanno studiato per fare quello che fanno, ma se senti che anche questo esperto certificato in realtà non entra in empatia con te, cambia, non sentirti in dovere. Fuori io sono certo che ci sono le persone giuste per accompagnare te nella tua vita, o se sei incinta, te e il tuo bambino, che sia per un percorso di yoga, di meditazione, per un corso preparto, per sostenerti nell'allattamento, per darti consigli sul sonno, per qualunque cosa. E io te lo posso assicurare, parola di chi ha cambiato ginecologa la 36esima settimana, perché non avrei mai più potuto fidarmi di una persona che metteva in dubbio la salute di mia figlia quando gli esami provavano che era sanissima, perché ovviamente in quel momento per me è venuto meno la fiducia, è venuto meno tutto, e mi si è chiarito proprio come il tema del peso, dell'alimentazione, fosse per lei un irrisolto, che non lo era per me però. E visto che me l'avete chiesto in tantissimi, ti ricordo che se vuoi approfondire il tema dell'alimentazione, o meglio del peso, del rapporto con il corpo che cambia in gravidanza, di tutte le paure legate all'estetica, al corpo, a se tornerà come prima, c'è un episodio del podcast in cui parlo di questo e ti lascio il link diretto in descrizione, così se sei interessata puoi ascoltarlo direttamente. E infine, ultimo insegnamento che è connesso ai due punti precedenti e che in gravidanza, così come nella vita, è cruciale, è questo: coltivare la fiducia è il tuo superpotere. Ho ricevuto tantissime domande sulle paure riguardo la gravidanza, il parto, il postparto, sui primi mesi, sull'aborto, sulla perdita, sul lutto. E anche oggi mi ripeto, ma io penso che decidere di accogliere la vita, di restare incinta, porti con sé anche la decisione, conscia o inconscia, di accogliere la possibilità di morte. La morte, per esempio, di una parte di sé, la morte della donna indipendente che eri prima, la morte di ciò che eri prima, la morte di una diade per l'avviarsi verso un trio, verso tre persone, o quattro, cinque, ma anche il fatto di considerare che la morte è l'altra metà della vita, e per la visione dello yoga in realtà non esiste vita senza morte, così come nelle stagioni, nei cicli lunari, nelle fasi, per esempio, della fertilità della donna. Questo non significa che fare i conti con questa parola non sia doloroso, e questo non significa neanche che se mettiamo al mondo un figlio niente sarà più come prima. No, non voglio terrorizzarti, non voglio dirti questo, ma voglio dirti che il cambiamento va accolto, e spesso il cambiamento presuppone la morte di una parte di noi. Anche solo questa è una grande qualcosa che ci stravolge, che se non metabolizziamo prima, durante i 9 mesi probabilmente ci coglierà di sorpresa e ci sentiremo travolte, perché non l'avevamo inclusa questa possibilità. Per me è sempre stato necessario accettare la connessione tra vita e morte per vivere in piena fiducia la gravidanza. Per quanto possiamo fare visite obbligatorie oppure tutti i tipi di visite, monitorare il tutto, fare ogni screening, non potremo mai controllare la vita e la morte. Tutto questo è fuori dal nostro controllo. Ecco perché la nascita, un nuovo bimbo sulla terra che viene al mondo, è e resta un miracolo, resta un mistero, non può non essere qualcosa di profondamente spirituale, che sì, la scienza spiega fino a un certo punto, perché ovviamente ad oggi il terrore e la paura sono due delle emozioni più grandi con cui arrivano da me le donne in gravidanza. E quando accompagno queste donne nei percorsi one to one, o con il mio videocorso yoga in gravidanza, o con l'ebook di allenamento consapevole in gravidanza, c'è un grande lavoro che facciamo su come sciogliere la paura. Cosa davvero ti fa paura? Perché nel momento in cui la paura viene vista, ci si può aprire alla fiducia, allora si può cambiare via. Fa paura affidarsi al mistero? Sì, fa tanta paura. Eppure quale alternativa hai? Hai l'alternativa di vivere con l'ansia, la paura, facendo finta di niente perché non riconoscendo queste emozioni credi che se ne andranno? Sì, questa è un'opzione che hai a disposizione, ma credo che sia poco utile perché sul lungo non porta poi a guardarla in faccia ed abbracciarla questa paura e rompere questa gabbia, perché come mi ripeto sempre, dopo i primi 3 mesi di gravidanza non significa che non vi sia pericolo, così come dopo la nascita non è detto che non vi sia pericolo, così come quando i figli andranno a scuola o 15 anni a ballare, faccio degli esempi a caso, ma per renderci conto che in realtà è come noi scegliamo di accogliere e approcciare la vita a fare la differenza. Quindi coltivare la fiducia è ciò che più ci può far sentir capaci, forti, coraggiosi per intraprendere anche il parto, per arrivare al parto con la consapevolezza che possiamo mettere al mondo il nostro bimbo, che nessuno da fuori lo farà al posto nostro, e per quanto possiamo richiedere aiuti esterni e volere utilizzare le tecniche di parto analgesia che esistono, in realtà poi il viaggio lo dobbiamo fare noi, consapevoli che quel mistero e quel miracolo ci richiedono la resa e l'abbandono. Ricorderò sempre quando durante il parto di Rebby ho pensato che non ce l'avrei più fatta. Lo dicono tutte, lo so, però secondo me è davvero quella, cioè la sensazione è non ce la faccio più, ma proprio in quel momento in cui lasci andare anche l'ultima briciola di ego, di controllo, e ti apri la gola, apri le pelvi, respiri, ti connetti alla tua vera natura, al tuo potere, alle tue antenate, beh, la vita lì viene al mondo. Non so come sarà questo viaggio della nascita della mia seconda bimba, ma sono curiosa di scoprirlo. Perché mi affido a mia figlia, mi fido, e il mantra di questi mesi per me è stato: io sono fiducia, sono piena fiducia in me, in mia figlia, nella mia figlia più grande, nel mio compagno, negli elementi della natura, nella terra, perché mi voglio ricordare che io non sono sola in quel momento a fare il viaggio della nascita. Siamo in due. Io mi apro e lei si fa spazio, e intorno a noi ci sono delle persone che abbiamo scelte, e questo a prescindere dal tipo di parto che scegliamo è qualcosa che è importante ricordarci. Apriamoci alla vita con fiducia, non demandiamo agli altri le nostre scelte. Ci sarà sempre chi ci dirà che era meglio così o era meglio cosà, che è meglio l'allattamento, che se lo tieni in braccio lo vizi, che se fai questa cosa poi non cambierà più, che questo. Ok, tutto mi entra nelle orecchie, ma io scelgo appunto dopo aver ascoltato me stesso, il mio partner, il mio figlio nel profondo, dopo aver sentito se quella scelta nasce dalla paura o dalla consapevolezza. Ogni volta che scegliamo a partire dalla paura stiamo continuando a portare avanti i nostri nodi karmici e le nostre gabbie. Quando rompiamo il tabù, quando alziamo la voce e chiediamo scusa perché non ho capito, mi puoi spiegare perché questa cosa mi dovrebbe dar beneficio, io vorrei fare questa cosa invece, è possibile qui, oppure scegli, impiegare tempo per studiare, per approfondire, non lasciare che gli altri abbiano la risposta sempre giusta in mano. Ecco, oppure nel caso della coppia, iniziare a parlare col proprio compagno, con la propria, appunto, col proprio partner di riferimento, e andare ad approfondire, portare fuori anche le paure, dire io mi sento così, mi puoi aiutare, puoi capire tu cosa senti, cosa sentiamo in due, qual è secondo noi la scelta migliore per noi, cosa possiamo fare per far rispettare nostro figlio, nostra figlia e i nostri desideri. Ecco, in un mondo che non rispetta la nascita, né i tempi della nascita, credo che questo sia importantissimo. Passiamo una vita a correre, forse almeno nel momento della nascita, della gravidanza, è bene rallentare. Cosa ne dici tu? Mi è stato detto l'altro giorno che non è possibile entrare in maternità da libero professionista e smettere di lavorare perché non si possono abbandonare gli altri, perché sì. Forse è vero per queste persone, è vero, io non lo metto in dubbio, ma se io abbandono me stessa nel viaggio poi potrei non trovarmi più dopo, potrei veramente sentirmi veramente fuori controllo, perché il postparto è un momento magico quanto difficilissimo. E quindi a prescindere dal viaggio che stai facendo ora, dal viaggio che hai deciso di intraprendere, magari opposto al mio, dai tuoi desideri e bisogni, l'invito con cui voglio lasciarti oggi prima di questa pausa è di ascoltarti sempre, di creare spazi per ascoltare la tua voce interiore. Non per ascoltare l'ego, le paure della mente, il bisogno di arrivare, il bisogno di performare, ma la sorgente della tua anima. Quel punto preciso da cui le azioni vengono prese con consapevolezza, con pieno potere, e appunto il potere e la bellezza di chi siamo. Da lì possiamo vivere davvero connessi, nonostante i sacrifici, il dolore ci saranno sempre. Niente ci toglierà di mezzo le fatiche, qualunque scelta prendiamo. Prima di salutarti, però, ti ricordo che il miglior modo per sostenere il mio lavoro in questo momento in cui ho scelto di staccare la spina è quello di condividere il mio podcast oppure il mio sito, il mio canale YouTube con le persone a te care che vorresti magari potessero scoprire un nuovo modo di osservare la realtà. Se sei in dolce attesa, ti ricordo che trovi il mio videocorso Yoga in Gravidanza e l'ebook Allenamento Consapevole in Gravidanza, con cui ho guidato oltre 1000 donne, sul mio sito, di cui ti lascio il link nella descrizione dell'episodio, e lì trovi anche un codice sconto da poter utilizzare, magari per regalarlo a te o a una donna della tua vita che è in dolce attesa. Ti saluto, consapevole che non ho la più pallida idea, te lo dico chiaramente, di quando mi ritroverò dietro a questo microfono a registrare, ma sono certa che ne avrò presto voglia, e ti lascio con la curiosità di scoprire tutto ciò che questa nuova nascita e questa bimba mi faranno scoprire, e poi sono certa che qualcosa condividerò anche con te. Ci sentiamo via newsletter sicuramente prima che qui, quindi ricordati di iscriverti, e ti auguro per questo tempo che ci sarà uno splendido cammino di consapevolezza. Ricordati che tutte le risposte sono dentro di te, e dentro di te ci sono anche tutte le risorse che pensi di non avere. Ti mando un abbraccio pieno di luce. Ciao!